Buongiorno cari fratelli e sorelle, Dio vi benedica, buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta di oggi con fratello Giuseppe a Radio Blast e buon anno cari fratelli. Buon anno Giuseppe.
Buon anno, Dio ti benedica, amen.
Dio ti benedica nel nuovo anno con tanta unzione, rivelazioni, parole da Gesù per noi e per i fratelli.
E Dio ti benedica a te, dolcissima figliola, e Dora.
Ciao Dora.
Ciao carissimi fratelli, vi voglio inviare un forte e molto stretto abbraccio a ognuno di voi.
Ti benedica Gabriele.
Grazie, anche a te.
Alleluia.
Gloria a Dio, grazie Signore.
Grazie Signore.
Abbiamo una bella canzone per iniziare oggi. È una canzone che ci mostra la gloria di Dio, la potenza di Dio nelle nostre vite. E proprio sarebbe una cosa bella per il prossimo anno, che comincia domani, di vedere tutti questi miracoli che Dio vuole fare nella nostra vita se noi lo lasciamo.
Amen. Gloria a Dio, andiamo.
La canzone si chiama Ho visto.
Ho visto cadere catene, montagne spostarsi. Ho visto poi l'infermità andare via. Ho visto guarire malati, ho visto muri abbattersi. Ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli e muoversi. Ho visto Dio togliere tristezze e mettere la gioia. Ho visto anche nella morte poi risuscitare. L'ho visto togliere il dolore, l'ho visto sanare le ferite. Ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione, Dio è la via d'uscita. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega lui dà la vittoria. Quando il popolo lo adora. E so che a Dio è possibile quel che è impossibile alla mente umana. Anche nel mezzo del deserto ho visto uscire acqua. Lo puoi chiamare quando vuoi, risponde quando tu lo chiami. Io ho visto Dio sempre presente quando con fede tu lo chiami. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega lui dà la vittoria. Che in prove e in difficoltà la Chiesa visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega visto cadere catene, montagne spostarsi, visto poi l'infermità andare via, ho visto guarire malati, ho visto muri abbattersi, ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli e muoversi, visto Dio toglier tristezze e mettere la gioia.
Signore, aiutaci, Signore, aiutaci a vederti, Signore. Aiutaci a essere la tua vera chiesa, Signore. Una chiesa di Filadelfia, Signore. Una chiesa che affronterà questo nuovo anno, Signore, vittoriosa. Signore Gesù, una vera chiesa di Filadelfia, una vera chiesa sposa. Gloria al Signore, gloria al Signore. Signore, vogliamo vederti, Signore, vogliamo amarti, vogliamo darti il nostro cuore, Signore. Signore, tu sei la vittoria, tu sei la vittoria, Gesù. Quante volte, Signore, mi hai tolto dolore, quante volte ci hai tolto dalle trappole del diavolo, ci hai sollevato, ci hai guidato, ci hai benedetto, ci hai guarito, ci hai liberato, ci hai dato la vita eterna, ci hai dato la salvezza. Grazie, 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 grazie. Signore, tu sarai con noi, io so che sarai con noi in questo nuovo anno. Signore, vengono giorni più brutti, vengono giorni più terribili, ma tu sei con noi, tu sarai con noi, tu sei il nostro Dio. Tu sei il nostro Cristo, grazie Signore.
Continuiamo la diretta con il messaggio che vogliamo trasmettere alle care sorelle e ai cari fratelli che soffrono di depressione. Gloria a Dio che abbiamo anche fratelli che sono usciti dalla depressione con la preghiera, lottando, resistendo contro il diavolo e con la parola, hanno insistito a mettere la parola nel cuore e nella mente e sono usciti, hanno inviato testimonianze bellissime. E adesso preghiamo anche per gli altri che ci hanno chiesto oggi di pregare per loro. Allora, c'è Gaia che soffre di depressione da tempo e anche bipolare. Poi c'è Giusy che sta passando un momento di depressione, poca vitalità e apatia. e Jochen, il fidanzato, sta scrivendo chiedendo preghiera. E poi c'è la sorella dalla Svizzera che stamattina, la madre ci ha scritto: pregate per mia figlia che sta soffrendo. Giuseppe, come aiutiamo i fratelli che soffrono di depressione?
Allora, mio turno?
Sì.
Non puoi andare avanti ancora un po'?
No.
Allora, quando è che diventi predicatrice?
Quando Dio vuole.
A tempo pieno?
Per adesso devi farlo tu ancora.
Gloria a Dio. Che non è che può continuare troppo, questo è tutto sulle mie spalle qua.
Ma tu non decidi.
Ho bisogno di...
Tu non decidi questo.
Qualcuno qui che alzi le braccia di Mosè.
Quello lo facciamo
tutti. Io benedica,
tutti,
sì. Hai visto sta sorella Desiree? Ha cominciato a mandare profezie, messaggi. Perché la gente pensa che io sono l'unico strampalato, stravolto, che predica cose sui tetti. Ma guarda, adesso i fratelli e sorelle dicevano le stesse cose in sogno.
Amen.
Io lo ricevo perché chiedo sempre al Signore, dammi scrittura, 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 scrittura. E il Signore me le dà, di solito. Adesso i fratelli dicevano, loro non conoscono la Bibbia, troppo. Alcuni di loro non la conoscono troppo, però quelli che hanno fatto il corso biblico 5 mesi sono molto avanti. E allora il Signore gli parla coi sogni, come, capito, agli islamici che non possono, no, difficile, non credono, e allora Gesù gli appare in sogno. Alleluia.
Sì, ma anche persone che non hanno mai sentito il nostro messaggio ricevono rivelazioni e sogni. Per esempio Desiree non ha fatto mai il corso biblico, non ancora, ma comunque il Signore gli sta parlando e avvertizzando.
Gloria a Dio. Tu non sai che peso che mi toglie dalle spalle, che adesso il solo a profetizzare, il solo a dare questi messaggi, che sono messaggi durissimi da dare. Uscite dalle chiese mezze morte, non ascoltate predicatori che scaldano, fanno scaldare panche, e si offendono, e così fa. Gesù infatti è venuto come pietra d'inciampo. Un predicatore che tutti applaudono, oh che bravo, riconosciuto dallo Stato, esenzione tasse, c'è la cravatta stirata e il diploma attaccato là.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie,
questo non sono io, fratelli. Se cercate un predicatore così in una chiesa così, cercatevene un'altra, qui non lo troverete mai. Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Angela, ripeti, dov'è che eravamo?
Abbiamo menzionato Gela. Questa notizia dal Fatto Quotidiano, che dice: questa madre in depressione ha avvelenato 2 piccoli.
Ha avvelenato le sue figlie.
Sì.
Ah, guarda, io mi sento più male per la madre, guarda. Immagina entrare un'eternità così, vedi, nella misericordia di Dio. Il Signore mi ha mostrato, il Signore Gesù mi ha detto, non l'ho fatta morire perché sarebbe andata nell'Hades, nelle sofferenze. E i bambini, e Gesù mi ha detto, i bambini sono con me, mi prendo cura io di loro. I bambini, quindi se qualcuno si chiede, Gesù mi ha detto, i bambini sono con lui, sono a posto. Ci pensa il Signore a evangelizzare i bambini, amen.
Grazie Gesù.
Come tanti, sai, si lamentano perché diciamo, com'è che si lamentano del, sai, quello di... che c'è la salvezza dopo la morte, com'è che si lamentano?
Ah.
Cos'è che dicono i laodiceani?
Qualcuno ha detto che sì, si può, sì, è vero che i morti che non hanno avuto un'opportunità nella vita di essere evangelizzati, è vero che possono evangelizzati dopo la morte. Ci sono scritture che Pietro dice in 1 Pietro 4:6.
Questo è quello che diciamo noi.
Questo è quello che insegniamo
e
noi.
E i laodiceani cosa dicono?
E i laodiceani dicono, ma queste sono pentole da non scoperchiare. Perché Paolo non predicava il Vangelo predicato ai morti.
Paolo non predicava?
Non dava questo messaggio.
E Pietro sì però.
Pietro sì.
E allora?
Paolo no. Era, non dobbiamo scoperchiare questa pentola.
Adesso devo dividere il Vangelo di Paolo da quello di Pietro?
E anche quell'altra ha detto, no, che è vero che nell'inferno non si brucia per eternità, e lo abbiamo studiato con tante volte,
però?
E dice, lui dice, è vero, però queste cose non si dicono a nessuno perché Dio vuole tenere queste cose nascoste.
Non si dicono?
No.
I laodiceani ci
dicono di
sapere.
Nascondere le cose che sono scritte nella Bibbia, perché non è giusto dirle a tutti, perché se la gente sapesse che non si brucia in inferno per eternità, poi si approfitta.
Quindi praticamente dobbiamo ricattarli. E accetta Salvatore, se no vai all'inferno. Ma digli a sti laodiceani che tornassero nei loro sarcofagi. E va bene, dalla domenica mattina. No, non è così. Il Signore ci dà rivelazioni. Va bene, il Signore decide a lui cosa rivelare.
Ah, certo.
A questa sorella gli ha rivelato per punto per segno tutti i messaggi che abbiamo dato alla fine, gliel'ha dato in sogno. Ha deciso di rivelargliela a lei. A un laudiciano no, perché non è aperto. A noi ci ha rivelato, non ho mai sentito nel mondo che nessuno brucia l'inferno con le scritture che lo dimostrano. Qualcuno lo diceva e io stesso mi sembrava strano, perché dice c'è scritto bruciano per sempre, Gesù ha detto. Poi un giorno Gesù, ho pregato e Gesù mi ha dato delle scritture che dimostrano che nessuno brucia l'inferno. Va bene, adesso andiamo avanti?
Sì,
gloria a Dio.
Avanti. Grazie,
allora, questi bambini, 7-9 anni, Gesù mi ha detto non ti preoccupare, sono nelle mie mani, ci penso io. E se c'era da preoccuparsi per questi bambini, il Signore mi ha mostrato, non avrebbe permesso che fossero morti. Invece la mamma, che non è pronta alla salvezza, il Signore, nella sua misericordia, non l'ha fatta morire, ha tentato il suicidio. Piccolo messaggio Gesù mi ha dato, e si tratta di una parola per i fratelli che possono avere problemi simili di depressione, non problemi simili che vogliono ammazzare i figli, però
no,
magari
no.
Depressi, sì, magari sì. Che deprimono il marito, che magari lo spingono al divorzio, o la moglie, viceversa. Il fratello ci scrive, mia moglie alla notte non si fa toccare, perché dice che è così. E la moglie dice, mio marito è anni che lui salta da donna in donna. E questi sono problemi che abbiamo nella nostra chiesa. Abbiamo problemi di adulterio, abbiamo problemi di depressione nella nostra chiesa, e il Signore non vuole questo, né nella mia chiesa e neanche in nessuna chiesa. Però bisogna mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Quindi fratelli che potete soffrire di queste depressioni, ascoltate bene questo messaggio che Gesù mi ha dato. Allora, numero uno, Gesù mi ha detto la depressione non è una malattia ma è una scelta, innanzitutto. Non si guarisce con le pillole, ma con le with the gospel. Si guarisce col gospel. No gospel, gospel.
Ma
Gabriele, aiutati tu che sei poliglotta.
Come si dirà in italiano?
Allora, il Vangelo in inglese è
gospel.
Ok, che si scandisce con la E, gospel. Giusto. Invece gospel si mette due
pillole.
Sì, mette due L e una la I apposta, e si pronuncia più o meno lo stesso, gospel, quindi la pillola del Vangelo.
Amen.
Quindi non si guarisce la depressione, non si guarisce con la pillola del dottore che prima di dirti buongiorno come sta deve mettere 50 euro sul tavolo, per modo di dire, no? E non si guarisce col farmacista lì con l'anello di diamante, l'orologio d'oro che ti dà la medicina fatta con 4 chimici messi insieme, valore 10 centesimi, e te la vende a 50 euro. Vampiro succhia sangue. Non parlo dei farmacisti cristiani che danno cose gratis. È una scelta, come l'omosessualità, il lesbianismo, la perversione. È una scelta, l'adulterio, è una scelta. Dice, ma uno è nato con gli ormoni omosessuali, d'accordo, uno è nato con gli ormoni di criminale, allora cosa facciamo? Lo lasciamo andare avanti?
No.
È una cosa naturale l'omosessualità, non è naturale, è una scelta. Perché? Perché uno che nasce con gli ormoni di criminale, di ladro, di assassino, di imbroglione, di politico imbroglione, che deve rimanere così? E tu ci metti in ginocchio e guarisci dalla tua egoismo incancrenito. È lo stesso la sessualità, è lo stesso la depressione, sai cos'è? Che non sei andato a evangelizzare, non hai dato il tuo cuore a Gesù, non ti svegli la mattina in ginocchio, ma ti svegli la mattina e fai inginocchiare il marito per le tue cantilene, i tuoi rimproveri, povero marito o povera moglie. Non andare dal marito o dalla moglie a riempirgli la testa di immondizia. Vai in tua camera, chiudi a chiave, metti un cartello, non disturbare. Devo pregare. Vai nel Getsemani e dici, Signore, liberami dal diavolo, dalla depressione, da ogni diavoleria. E poi, cosa fai quando ti fai male una gamba? Devi esercitare, devi manovrarla, devi fare. Quindi vai fuori a cercare pecore. Non ho tempo, devo lavorare 8, 9, 10 ore al giorno, benissimo, mentre lavori vedi dove puoi infiltrare un po' di Gesù, un po' di Vangelo qua e là. Non andare con uno stupido megafono nelle strade col megafono, io voglio Gesù, non evangelizzi niente. Tu e la gente ti ride alle spalle, stolto. Non dico fessacchiotto perché si offendono quando dico fessacchiotto. E allora sono andato nella Bibbia e Gesù dammi una parola che è biblica. Gesù mi ha detto di chiamali stolti. E allora vai nel libro dei Proverbi, trovi quante ne vuoi di stolti. Stolti dell'Odissea, stolti delle panche scaldate. Va bene? A meno che non siamo sposa di Cristo o cerchiamo di esserlo, va bene? Andiamo avanti. Quindi la depressione cos'è? Sono nato depresso, sì, ma non è che devi vivere depresso. È una scelta, la mancanza del vero scopo di Dio nella nostra vita, si tratta di sporcizia spirituale. La depressione è sporcizia spirituale nella mente, nell'anima, inviata dal maligno che noi... per nostra grande errata decisione abbiamo scelto di, virgola, Angela, aiuto, intrattenere, grazie Angela, grazie, sei sempre pronta. Allora,
non,
capito?
Non lo so cosa vuoi dire.
Non so cosa vuoi dire. Allora, tu devi supporre il mio sostegno. Guarda, la depressione è una scelta, abbiamo scelto di essere depressi. Io scelgo di migliorare mia moglie, di aiutare mia moglie a essere migliore, e quindi per aiutare a essere migliore la rimprovero tutti i giorni, e così diventiamo due depressi. Lascia stare la moglie, va bene, che non è disgraziata come te, poveri noi mariti, va bene? Ci pensa il Signore alla moglie, tu mettiti in ginocchio e vedrai che Dio si muove. E quando la moglie viene ti provoca, o il marito, che io devo parlare sempre di moglie, sono un uomo, che devo farci? Quando la moglie ti provoca, o il marito, e tu dici, ok, è un test del Signore, io adesso supererò, vincerò la provocazione e reagisco alla sua provocazione con amore, con perdone. La sbaciucchio di destra e di sinistra, la copro di 24.000 baci, e prima o poi questa roba capisce che la amo, ci metterà un giorno, una settimana, un mese, ci riusciamo, vinciamo, e la moglie verrà e dirà, sai, perdono, perdono. Abbiamo fatto uno Skype con una coppia che lei, così era, la donna si è messa in ginocchio davanti al marito, no? Come
sì,
ricordi?
Sì, perché lui era...
fare nomi,
No.
Eravamo in Skype. Dopo lo Skype di mezz'ora, un'ora, arrivo al marito, giusto?
Perché lui, uomo di Dio, che veramente segue la parola, lei invece era molto titubante, non ascoltava tanto i consigli del marito di mettere la fede in Dio, pregare insieme, studiare la parola. Lei era invece molto preoccupata di se stessa, le sue ansie, paure, preoccupazioni continue, era sempre ossessionata di pensieri negativi. E quindi tu gli hai parlato, che hai detto devi seguire il marito perché lui è l'uomo di Dio nella tua famiglia.
Perché è un marito cristiano, cosa vuoi fare?
Sì. No, marito in gamba.
Un marito pagano, lo devo divorziare? Per me sono d'accordo, moglie pagana. Ma quando è un marito cristiano, stavo parlando ai fratelli qui locali che hanno problemi in famiglia, qualcuno, gli ho detto moglie, gli ho detto, cioè tuo marito è cristiano, lei mi ha detto di sì. E pochi giorni fa gli ho detto, sì, è cristiano. E allora devi sottometterti. Gli hai detto tuo marito segue Gesù, e lei dice sì, allora devi sottometterti.
E lei diceva non ci riesco, sono sempre preoccupata.
Prega, digiuna.
Anche perché il bambino era ammalato e non so cosa fare, sempre preoccupata. E poi alla fine della chiamata in Skype, è arrivato il marito dal lavoro, è venuto a casa, e lei si è messa in ginocchio davanti a lui, ha chiesto perdono. Ha detto perdonami che non ho ascoltato i tuoi consigli, i tuoi saggi consigli scritturali di dedicarmi a Dio, ed è per quello che sto soffrendo, è per quello che il nostro figlio sta soffrendo anche lui. E quindi adesso hanno superato tutto questo, sono una famiglia bellissima.
Gloria,
lei parla,
Signore,
sempre che ha forza, ha fede,
Gloria,
è positiva, ha speranza, il bambino è guarito.
Alleluia.
Il bambino ha sofferto di epilessia.
Alleluia.
È guarito.
Alleluia.
E sono una famiglia bellissima, forte.
E la chiave cos'era? Perché lei, anche lei era una donna di Dio.
Sì,
non
sì,
era
sì,
un'adultera.
No,
non
no.
È che eccetera, non è che voleva avvelenare il marito, niente.
No, era anche dolce.
Solamente che non capiva qualche dettaglio.
Non riusciva ad uscire dai suoi pensieri ossessivi, delle paure, e pensava sempre a se stessa, alle paure cosa potrebbe succedere di peggio, il bambino all'ospedale, e sempre paure.
E il marito, l'uomo di fede, cercava di calmarla, e lei sempre un po' tutta scossa.
Lui parlava in fede sempre, lui resisteva al diavolo. Insomma, però una volta che si sono messi insieme i due a resistere al diavolo, il bambino è stato guarito.
Hai visto? E quindi questa è la prima volta che mi succede.
È stata lei la chiave.
Mi è successo che una coppia mi ha portato a una chiesa a predicare, mi ha portato una figlia conciata male spiriti, e la madre è tutta di alta classe, elegante, tutta, avevo avuto 35 anni, 40, già, una coppia. E il signore mi ha detto: il problema è lei. Va bene? E allora ho cominciato a lavorare su di lei, e allora dice: guarda che è la figlia che ti chiedo preghiera. No, Gesù a pregare. Insomma, alla fine questa ha confessato i suoi peccati, mi sono girato verso la figlia per mettere un po' le mani a pregare, aveva 13 anni, la guardo in faccia, esplodeva di gioia, di Spirito Santo.
Era cambiata.
Gli ho detto: non ho bisogno che prego per te, Gesù è arrivato prima che ti imponessi le mani. Era la mamma, mamma giusta, giustina, religiosa, perfettina. Va bene?
Sì.
Vabbè, andiamo avanti, no?
Sì, torniamo dai fratelli che soffrono di depressione. Cosa devono fare?
Ma cosa devono fare? Cioè, trattandosi di cose negative intorno alla nostra vita, cose di solito inviate dal diavolo, quindi sono problemi finanziari, problemi familiari, problemi di lavoro, sentimentali, qualunque problema che il diavolo amplifica. Cosa fare? Cosa dobbiamo fare? Per ogni opera del diavolo, Dio ha la risposta. Non importa quanto complesso, difficile il tuo problema, Dio ha la risposta. E la risposta, con più difficile il problema, attenzione, con più semplice la risposta. Va bene? Per questo Dio ha inviato Gesù, no? Lui c'ha tutte le risposte. Va bene? E se non è chiaro, studiamo il Vangelo perché diventa chiaro. Io quando non capisco un problema, leggo il Vangelo. La Bibbia, specialmente il Vangelo, prima o poi si schiarisce. Si parla di un'altra situazione, ma Dio la usa come chiave per illuminare il mio problema. Cioè, tutto ciò che serve a chi soffre di depressione è solo di pulirsi la mente dalle cose negative intorno. Cioè, la chiave è sempre Gesù. Il Vangelo, l'amore. Legge, prepara Filippesi 4:8, lei quando lo.
Okay.
Quindi pensare a cose positive, le cose pure, le cose vere, le cose amorevoli, ce l'hai?
Sì.
Vai.
Quanto al rimanente fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose.
Va bene, quindi è per questo anche che noi non stiamo qui a leggere i messaggi del diavolo che ci mandano attraverso i laudiceani, le chiese mezze morte,
no,
falsi fratelli che sono infiltrati un po' dappertutto.
Infatti ultimamente li cancelliamo senza aprirli.
Non li apriamo neanche, perché è che sporcarsi la mente, c'è un falso fratello che mi insulta.
Sì.
Beh, è proibito nella Bibbia. Se no saremmo più depressi di quelli dell'Odissea, invece no. Se la depressione se la tengono loro. Lo consigliamo anche voi. Non prendete tempo di andare a scoprire tutti i messaggi satanici, i falsi fratelli, criticoni, bugiardoni. Tenere gli occhi sul Vangelo. C'è bisogno di studiare 1000 messaggi del diavolo per scoprire che sono falsi profeti.
Una cosa hai detto ieri che mi sembra molto saggia è di vedere, prima di ascoltare uno che ti predica, vedere chi è quella persona e vederlo dai frutti. Hai detto, devi vedere dai frutti se quella persona veramente dimostra che è uomo di Dio o no. Perché se no, ci sono tanti predicatori su internet, e come sai chi è quello da Dio e chi è no? Secondo i loro frutti li riconoscerete.
Certo. Infatti stiamo dicendo questo perché alcuni fratelli si lamentano che ci sono dei falsi profeti che li bombardano di bugie. E quindi vi diciamo, state lontani da questa gente. Gesù ha detto, state attenti al lievito dei farisei, che vide prima, stiamo parlando della depressione oggi. Vide prima, no? Cercano di tirarvi dentro la loro fossa di depressione. Cioè io non seguo gli scritti satanici, New Age, dei falsi profeti, falsi cristiani. Non li io lo scopro dai fratelli quello che dicono, di rimbalzo. Non sto mica lì alla sera a leggere così dice il diavolo, va bene? Quindi stiamo parlando di depressione oggi, quindi non fatevi deprimere. In concreto la domanda è, cosa deve fare uno che soffre di depressione? Non è difficile se uno ama il Signore. Amare il nostro grande Padre Celeste, il Padre Creatore, è sempre, in ogni cosa, la base di ogni problema, amare Dio contro ogni male che il maligno ci lancia contro. Quindi l'amore verso Dio è la soluzione. Quindi Cristo, non si può amare Cristo se non lo diamo, se non lo propaghiamo, se non lo offriamo, se non lo facciamo conoscere. Non si può amare Cristo in un convento di clausura. Sì, lo ami, certo, ma sei mezzo morto però, per quanto riguarda i frutti. Che frutti hai? Ho pregato come un pappagallo per 50 anni, bravo. Sei un pappagallo cristiano, che hai ripetuto Ave Maria, Madre di Dio. Ma quale Madre di Dio? Hai sprecato preghiere, capito? Ha spiegato il rosario e le rose, devi pregare Gesù Cristo, pregare come pregava Gesù, anche il Padre nostro non si ripete. Puoi pregarlo, sì, ma non è che devi ripeterlo. I pappagalli ripetono il Padre nostro. Perché? Come, oh, fratello Giuseppe, ha detto il Papa, che Papa, che per cortesia, che vado al balcone a predicare. Che, Gesù non ha ripetuto il Padre nostro, Pietro, Paolo, da nessuna parte del Nuovo Testamento il Padre nostro non ha ripetuto. Quello è un modello, non ha detto pregate, ripetete questa preghiera come pappagalli, ha detto pregate così, cioè questo è il fondamento. E quindi qual è l'esempio? Cioè prima lodare il Signore, sia lodato il Signore, e poi dire da oggi, insomma, il pane ce l'ho già, quindi prendi oggi, dammi il pane, c'hai 5 kg in casa, dammi il pane, ok, prendi altri 50 kg, è stupido, no? Quindi invece preghiamo, Gesù, oggi se devo andare a evangelizzare, sì, Padre nostro che sei nei cieli, aiutaci oggi a evangelizzare. Ecco la preghiera giusta. La vera preghiera non è quella dei laodiceani, se non riscaldare le panche, è come quella di Gesù. Ma Giovanni 17, guarda come pregava Gesù, tutto un capitolo, una preghiera, tutto un capitolo. Mm-hmm. Giovanni 17 è una preghiera, un capitolo intero. Gesù che prega. E cosa prega Gesù? Cosa dice? Bla bla bla, e ripete l'Ave Maria? Quella è una preghiera stolta. No. Capito? Madre di Dio, quella Madre di Dio, quella neanche la zia di Dio può come fa essere la madre. È la madre di Gesù, la carne. Né la zia, né la cognata, né la cugina di Dio, tantomeno la madre. Va bene? Qui madonnari non diventiamo, né madonnari cattolici, né luterani protestanti, niente. Qui è solo Gesù. Altrimenti cadrete in depressione. Attenzione che oggi parliamo di cose di depressione. Come si esce la depressione? Si esce amando il Signore. Matteo 22?
37 e 38.
Leggilo.
Sì?
22 e 37. Vi sto dando. Sì. Dice, ma io sta scrittura l'ho già letta. E certo, l'hai letto come libro del telefono. La stai praticando?
Ok. Matteo 22 e 37. E Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente.
È sufficiente questo?
Questo è il primo e il grande comandamento.
E i comandamenti quanti sono?
E il secondo?
Quanti sono i comandamenti? Sono 613.
A quelli del Vecchio Testamento?
Ecco, poi Mosè dice, ho capito, una lunga storia, le accorcio, facciamo a 10, va?
Okay.
Ok, l'ha ridotto in 10. Arriva Gesù, l'ha ridotto in 1. Ama, ama, ama. Però ha specificato, attenzione, il comandamento è 1, ama Dio. Però attenzione, addrizzare le antenne. Amare Dio, se non ami il fratello, non ami neanche Dio. Quindi sta lì, un convento di clausura. Amare Dio non serve a niente, stai sprecando il tuo talento sotto la sabbia. Convento di clausura, che dico, convento di clausura cattolico, convento di clausura chiesa evangelica, scaldare panche, è lo stesso, sempre clausura. Va bene? Cioè non ami il fratello se non gli dai la salvezza. Come sono in chiesa, una chiesa mezza morta, a cantare la domenica, e fuori strada c'è gente che sta andando all'inferno. E lì dice, Gesù aiuta i perduti. E Gesù che grida, uscite fuori, scaldapanche. Fuori, lì non devi mica andare in Persia, cioè in Iran, in Arabia, in Siria, che ti tagliano la capocchia. Ma basta che esci per strada. La Siria, l'Arabia, l'Iran, quello che è, l'Iraq, è venuta qui, ce l'hai lì, in Italia, evangelizzali qua. Oh, ma ho paura. E se hai paura, dice... Apocalisse 21 dice i paurosi non vanno nel regno di Dio. Apocalisse 21:8, i paurosi non vanno nel regno di Dio. Hai paura? Attenzione che no, la paura ti cancella dal libro della vita. Lo sapevi? Se tu per paura ricevi il marchio della bestia, per paura per paura fa entrare il diavolo, per paura fa uscire Gesù, per paura non riceve la salvezza, per paura segui la moglie o il marito debosciato, pagano, falso cristiano che ti impedisce di seguire Gesù, per paura il tuo nome sarà cancellato dal libro della vita. Ma dove è scritto, Angela?
Apocalisse 3, verso 5.
Verso 5, perfetto.
Non dice paura, però dice che può essere cancellato.
Può essere cancellato se non vinci. Se non vinci cosa? Tutto quello che blocca Gesù, compreso la salvezza, ma cominciando con la salvezza. Va bene, allora, fammi andare avanti, Angela.
Sì, leggevo Matteo 22, continuo? O no?
Sì, va bene, 40, da tutto questo?
39. Il secondo comandamento, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso.
E se non gli predichi il Vangelo, come lo ami? Ah, io prego come i pappagallini. No, devi dargli il Vangelo come ha detto Gesù. 40.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
L'amore, quindi non c'entra niente sedersi in panca, andare a questa chiesa, quella chiesa, sono tutte fumo negli occhi. Le religioni sono invenzione del diavolo, va bene? Devi solo seguire Gesù e il Vangelo e predicarlo e basta. Tutto il resto sono fandonie. Dimmi. Mi guardi con uno sguardo, c'è due punti interrogativi sugli occhi, dimmi.
No, io mi rendo conto che queste scritture, ama Dio e ama il tuo prossimo, sarebbero sufficienti solo se applichiamo questo per uscire dalla depressione. Per i fratelli che soffrono, se solo ami Dio e ami il tuo prossimo, automaticamente non puoi essere depresso, perché non vai da tuo fratello con la faccia lunga, triste, lamentandoti di niente, perché tu davanti a tuo fratello sorridi, perché vuoi dare a quel fratello positivismo, fede, amore, e non ti presenti con la faccia lunga. Non sei depresso.
Quindi la religione dei depressi.
Solo questi due comandamenti, se li seguiamo, ama Dio con tutto il cuore e ama il prossimo, automaticamente sei guarito da depressione. Sarebbe sufficiente.
Automaticamente. Alleluia. Alleluia. Quindi uno che ama il Signore non ha problemi a uscire da ogni depressione e ogni altra cosa. Quando la prima cosa, quindi quando è sotto attacco così, la cosa più primaria, basilare, è di assicurarsi, numero uno, di aprire il cuore al Signore, avere invitato il Salvatore mandato dal Padre. Senza Salvatore evidentemente non possiamo essere salvati. Quindi la prima cosa è, fratelli depressi, spero che non li abbiamo, ma se ce ne fosse qualcuno, controllate la salvezza. Secondo Corinzi, cos'è? 13:5.
È vero.
13:10, controlla. Dice, controllate la salvezza.
È vero. Perché,
controlla che il tuo cristianesimo non sia solo cattolico, protestante o mentale. Allora la tua salvezza è nella zucca. Sei salvo quanto lo erano i farisei che credevano in Dio. Va bene? Non
è
sei
giusto.
Salvo. Come sei salvo? Devi darti a Gesù, non solo credere in Gesù. Credere in Gesù non salva nessuno. Hitler credeva in Gesù, Stalin credeva in Gesù, infatti lo odiavano. Va bene? Io credo che Obama c'ha 50 anni, no, 40. Credo io che ce n'ha 40? Credo. Oggi credo non significa niente. Il credere nella Bibbia era pistevo, vuol dire ricevere, che è meglio specificato in Giovanni 1,12, quelli che l'hanno ricevuto diventano figli di Dio. Angela, stai ballando sulla sedia. Perché balli sulla sedia?
Hai detto una cosa grande che prima non l'ho pensato mai. Quelli che soffrono di depressione e non riescono ad uscire, controllare la salvezza. Lo so che è una cosa dura da dire, però da esperienza personale so che prima di avere Gesù spesso cadevo in momenti depressivi, anche duri, e mi sentivo molto, molto persa e triste, non sapevo come uscirne. Ma mi preoccupavo sempre di me stessa. E io? E chi mi ama? E chi si preoccupa di me? E chi mi aiuta? I pensieri erano sempre su di me, io. Ma dopo che ho ricevuto Gesù, anche se a volte ho avuto momenti duri, problemi più grandi di prima, non sono mai caduta in depressione. Non sono mai rimasta senza speranza.
Ma non abbiamo tempo.
No, non solo, ma non sono rimasta senza speranza perché sapevo in ogni momento che non sono mai sola.
C'è troppo da fare, che tempo di deprimersi qua?
E anche perché una volta che sei salvo, hai Gesù nel cuore, non pensi più solo, e io? E chi ama me? Non pensi più solo a te. A volte sì, però anche dici, posso amare qualcuno, vado ad aiutare questo, do la salvezza a quello. E quindi no, i pensieri non sono più concentrati solo su te stesso, perché tu sei salvo, hai Gesù nel cuore e Gesù opera nei tuoi pensieri. Ma uno che pensa sempre a se stesso e non riesce a cambiare, deve controllare la sua salvezza.
Esatto, perché ci sono due salvezze, una è falsa e una è vera, va bene? E la salvezza vera è libro della vita e libro dell'agnello, quindi attenzione, le salvezze non è che, va bene? E io mi ricordo vicino a casa nostra c'era un testimone di Geova che lo vedevo sempre passare davanti a casa nostra guidato da un bambino, perché avrà avuto 70-80 anni, e piano piano col bastone camminava, il bambino lo guidava perché questo qui era cieco. Mm-hmm. Questo testimone di Geova andava di porta in porta a evangelizzare col bambino che lo guidava. Io dicevo, Dio lo benedica questo testimone. Un giorno non ce l'ho fatta più, l'ho fermato, ho detto, vuoi preghiera per gli occhi? E loro non ci credono, hanno detto, no, non pregare. E sono sentito triste, ero d'accordo. Vabbè, non ci credono loro, purtroppo. Non è detto che sarebbe guarito, io non ci ho tocco magico, però io dico, Signore, io voglio fare la mia parte, voglio pregare, perché ho visto tanti miracoli nella mia vita, ok? Quindi voglio dire, se tu sei cieco, zoppo, orbo, col cervello mezzo deficiente come me, o che sei debole, okay? Vai, appoggiati di parete in parete, evangelizza.
Amen.
Cioè, l'evangelizzazione non è che se non evangelizzi non sei salvo, come c'è un laodiceano, dice, tu credi che diventiamo sposa di Cristo perché vai a evangelizzare, ma digli ai laodiceani che vanno a farsi una pedalata, per cortesia. No, sposa di Cristo diventi anche se è paralizzata a letto, che non fai niente, paralizzata, se sposa di Cristo, è una scelta che fai nel tuo cuore, quanto del tuo cuore dare a Gesù
e quanto
dare al mondo.
Amen.
Traduzione, al diavolo, perché il dio di questo mondo è il diavolo. Sì. Quindi i fratelli che mettono al primo posto il lavoro, lo stipendio, il diploma, la scuola, l'università, il liceo, la prima elementare, la pensione, la moglie, il marito, i figli, la macchina, la bicicletta e la carriola, voi non avete capito niente. Queste cose sono secondarie. E vedete che mi chiedete, ma fratello Giuseppe, io devo mantenere, ma certo che mantenere la famiglia. Paolo costruiva tende. Io sono pronto a costruire tende, anzi, ti serve una tenda, te la costruisco io, 4 pali, un telo in cima.
Cioè,
fratello, mi ha dato una foto del TP.
Sì, dice.
Le migliori tende sono quelle indiane, 5-6 pali incrociati con una pelle di bisonte intorno, se non c'è bisonte, prendono un pezzo di quello che ti pare, pezzo di plastica. Dice, quella è la migliore tenda, ti serve solo una piccola sega, tagli qualche ramo, li incroci e lì si... Io dico, io non smetto di benedire suo fratello. Ha ragione.
Sì.
Vabbè. Allora, fratello, se sei zoppo, cieco, sordo, ti manca una gamba, te ne mancano due. Qui dove siamo, in Sud America, qui le sedie a rotelle non ce ne sono molte, costano. Allora, qui vedi spesso il marito anziano con un piccolo triciclo, piccolino, sul triciclo c'è seduta la moglie paralizzata.
Mm-hmm.
E se la portano in giro, vero
sì,
no?
Sì. Sì.
Dio li benedica.
Sì.
E Dio li benedica. E questi, ecco, se tu sei una moglie paralizzata o un marito, quello che mentre ti pedalano in giro, dai volantini del Vangelo. Capito? Ma Giuseppe, adesso la voce, la radio l'audice, io dire, ma tu hai detto di non fare volantinaggio. Stolto. Come lo fai volantinaggio? Puoi farlo, però... mentre parli le persone, non oggi ho dato 500 volantini come facevo io, una volta facevo così, i spazzini venivano e si lamentavano e dicevo, mi spiace, scusa, vado a imbrattare un'altra strada. Capito? Loro si hanno mostrato, a me e altri cristiani meglio di me, ha mostrato che l'evangelizzazione personale è meglio.
Sì,
piuttosto che dare 100 volantini a gente che 99-90 lo metteranno in immondizia, è meglio evangelizzare una persona. Vai a fondo, possibilmente la guidi a Gesù, gli dai la salvezza di Gesù, gli dai questo, li guarisci, eccetera, e poi tiri fuori il fatidico volantino, che i volantini sono sotto attacco attualmente, hai notato? Sì, ti attaccano. Questo per me è così naturale, non capisco che il diavolo, i laudiciani devono offendersi.
Ti leggo un'email veloce.
Arrivato... Aspetta che devo sbuffare un po'.
Ok.
Sai, i cavalli sbuffano. Io sono un cavallo di battaglia.
Credevo che sei un orso.
Spero.
Orso.
Alleluia.
Cavallo.
Si capisce che non ho studiato cimiteri e seminari teologici?
Si capisce subito.
Si capisce perché ogni tanto si sveglia uno e si è tutto offeso. Di cosa? Un'email a favore o contro?
No, questa parla di depressione.
Di depressione.
È da parte di Vito che ci ha scritto 5 minuti fa.
Che bel nome Vito, vuol dire vita, no?
E dice: io quando trovo delle persone con problemi di depressione, leggo Matteo 6, 25 e funziona. Le persone che lo ascoltano tirano uno sospiro di sollievo. Matteo 6, 25, lo leggo. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di quello che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito?
Amen, amen. Io mi ricordo quando fumavo marijuana, che mi sono stancato poi, e volevo andare in un bosco vicino a una sorgente e fare lipi. Eravamo nel 1970, 70, 71, 72, quando con i miei amici si andava sempre a bere di qua e di là, però non c'erano discoteche a quei tempi, grazie a Dio per quello. Mi sono stancato dalla vita mondana di cercare la fidanzata qua e là, e che ho scoperto che una donna perfetta come me non c'era.
Sì.
E quindi ero perduto come tanti altri e volevo andare in un bosco vicino a sorgente a farmi crescere la barba e semplicemente due galline, quattro conigli e ciao.
E la barba ti è cresciuta?
Vabbè, sì, adesso c'è la barba, sono un barbone coi fiocchi. E però ho sempre lavorato, grazie a Dio, cioè a parte qualche spinello qua e là, piccole cose, cioè, grazie, il Signore mi ha protetto, no? A 25 lavorai negli alberghi. E a 25 anni Gesù vieni qua e Gesù mi ha detto molto educatamente, vieni qua disgraziato che è giunto il momento di ingraziarti, cioè più o meno così. Insomma, sono esploso, mi ha battezzato lo Spirito Santo, mi ha cominciato a esplodere e sto ancora esplodendo, a volte nel modo giusto, a volte nel modo sbagliato. Va bene, e quindi questa scrittura era per me. Dice, non vi preoccupate cosa mangiate, cosa berrete, cosa vi vestirete. Cioè, io ero contento di vestirmi con una pelle di orso, per così dire, e mica corre dietro a Fiorucci, Armani e tutte queste cretinaggini qui, no? Che sai, ogni anno devi cambiare il pantalone perché ho visto un omosessuale che l'ha cambiato, c'ha i pantaloni Armani. E cosa mi interessa degli Armani? Di che gli Armani se li mette lui, cioè. Va bene, quindi non preoccupiamoci, fratelli, amen. Cosa mangeremo, cosa berremo.
Amen, amen.
Va bene. Quindi, guarda, la mia testimonianza personale per vincere il diavolo, cioè le sue depressioni, e tutto il suo curriculum di inganni, inganni infernali, è questo. Dio mi ha insegnato l'importanza, Angela, di lavarmi ogni giorno.
Sì.
Come si vince il diavolo lavandosi?
Ti lavi con la parola nello spirito,
giusto,
no?
Giusto.
È quello che vuoi dire?
Certo, non solo lavarsi la carne, ma lavarmi nello spirito. Come si lava lo spirito e l'anima tutti i giorni?
Con la parola.
Se non lo facessi tutti i giorni il lavaggio della parola, credo che a malapena i preziosi fratelli e sorelle intorno a me possono sopportare la puzza della mia personalità senza l'acqua dello spirito di Dio. Va bene? Io uso un po' di dopo barba qui.
Adesso che John viene tutti i giorni e si mette la tua dopo barba,
sì, mi chiedeva capelli. Tutti i giorni, alla fine ho preso una bottiglia, questa è tua e ciao, lasciami in pace. Quindi vieni qua ogni giorno, prende la bottiglietta che sì. È qui sul mio tavolino e si mette sui capelli,
sui
si capelli, friziona i capelli.
Sempre sui capelli.
È tutto speciale, che lui vuole essere di alta classe, capito? Ora, qualcuno chiederà, ok fratello Giuseppe, ma senza voler essere troppo spirituale, com'è che si lava l'anima in concreto, come ha detto Angela, con la parola? Quindi, però in concreto, com'è che prende la Bibbia e ti massaggi la faccia, no? La Bibbia non è un sapone, è carta, è inchiostro.
No.
Il mio consiglio è di iniziare il cammino giornaliero con Gesù, questo è il lavaggio dell'anima.
Amen.
Anni fa Dio ci ha messo nel cuore l'importanza di equipaggiare i fratelli con un corso biblico, profetico.
Sì.
Giusto?
Sì.
Questo è il lavaggio del cuore.
Sì.
Dice, ma tu vuoi che tutti seguano il tuo corso? No, no, segui il corso biblico cattolico dei Geova e dei Mormoni, non mi interessa. Un corso biblico, il nostro è un corso biblico che chiamiamo profetico, perché parla tantissimo della profezia. Se non ti piace, amici come prima, quella là, tu vai a destra, io vado a sinistra, amici, ciao, trovate una. Ma un corso biblico devi fare, va bene? non si tratta solo di prepararsi a vincere l'anticristo, la tribolazione, il marchio della bestia, ok? Ma nemmeno accresce la nostra conoscenza profetica della Bibbia. Nonostante quello è importante ed è uno dei doni dello Spirito Santo, no? Come che dice in 1 Corinzi 12, infatti a uno è data mediante lo Spirito, c'è la 1 Corinzi 12, sì, vai verso 8.
Verso 8. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito.
Ecco, quindi è importante che ci laviamo la mente, il cuore, va bene, attraverso la parola.
Amen.
Quindi le chiese che si lamentano, che dicono, oh, voi ci sono dei laodiciani, che voi vi credete profeti? No, tutti siamo profeti, tutti. E poi se uno profetizza bene, deve controllare con la parola scritta.
Sì, sì, sì.
E scusa, se tu non profetizzi, sei mezzo morto. Perché dice, a uno è dato ambiente dello spirito parola di sapienza, un altro di conoscenza, un altro profezia, un altro lingua, un altro apostolato. Cioè, se non hai questi doni, sei morto. Anzi, controlla la salvezza. Come? Non c'è nessun dono? Ah, tu non fai apostolato, non fai evangelizzazione, non fai miracoli, non fai guarigioni, non fai niente. Allora non sei... Come? Lo Spirito Santo non ha dato niente a te? Che sei morto? Controlla la salvezza. Può darsi che non hai la salvezza, non hai Gesù, non hai lo Spirito. Io se non andare a dormire stasera, non svegliarti domani mattina, se non ti metti prima in ginocchio, Gesù, dammi lo Spirito Santo. Perché se tu non dai la salvezza di Gesù, come caspita sai che ce l'hai?
Sì.
Se una lampada non dà la luce, come fa a sapere che sia una lampada? Magari se sono un ferro vecchio. Se tu non fai niente dei doni miracolosi, come fa a sapere che c'è il miracoloso? Come tu c'è la salvezza miracolosa e poi nient'altro? Allora, ma attenzione che non ce l'hai. Per questo che io dico, andate a evangelizzare, date la salvezza di Gesù, e quindi sapete che l'avete, non puoi dare la luce se non ce l'hai.
Amen, amen.
Alleluia.
Giusto.
Come esco dalla depressione io? Vado a far uscire gli altri.
Amen.
Ma io non posso andare perché non sono battezzato nello Spirito Santo. Non hai bisogno del battesimo dello Spirito Santo per andare a evangelizzare. Apollo, cos'era, Atti capitolo 18, evangelizzava senza Spirito Santo. Cioè, in attesa che lo Spirito Santo lo ricevi il battesimo, vai a evangelizzare come puoi.
Sì,
ma io sono un mezzo fessacchiotto, e da mezzo fessacchiotto come me vai e vedrai fra poco diventerai eccellente.
Però prima o poi deve ricevere il battesimo, perché sennò quanto puoi andare avanti così senza lo Spirito Santo?
Non molto.
All'inizio vai, se non l'ha ricevuto vai avanti, però prima o poi deve riceverlo.
Ma dice il Signore, cosa dice il Signore Angelo? Senti la voce.
Che lui vuole dare lo Spirito Santo.
Sì, cosa dice il Signore? Signore dice, ascoltatemi figli, voi pensate, dice il Signore, che io, vedendo un mio figlio che va a evangelizzare senza il mio battesimo, credete che io non glielo darò? Ma
certo.
Insomma, leggilo, certo, leggi, certo. Vai da Luca. Luca, capitolo 11,
sì.
9 e 13, versetti che sono nel corso profetico, dovreste avere memorizzato, comunque ripassiamola.
Luca 11, 9
e 13.
E 13. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
13.
Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
E allora, dice il Signore, non senti la voce del Signore, Angelo, sono
amen.
Solo io qua, essere celeste, non sentite, fratelli che ci seguite, non sentite la voce? Oh, cosa dice la voce? Credete voi che io, vedendo un mio figlio o una mia figlia diletta che sta evangelizzando nelle strade senza battesimo dello Spirito, che non riesce a vincere tutte le battaglie perché non c'ha lo Spirito Santo, è solo credente, credete che la lascerò così per lungo tempo?
No. È così che è successo a me personalmente. Io non mi ricordo una esperienza di preghiera con le mani impose sopra di me, un'esperienza di ricevere lo Spirito Santo, ma mi ricordo mentre evangelizzavo che parlavo con una giovane studente e mentre evangelizzavo questa ragazza mi sono fermata sorpresa di quello che ho detto perché erano cose che io non ho sentito mai prima, io non sapevo prima, cose su Dio, sulla parola, sulla nostra vita dedicata a Dio. E mi ricordo, io ho dovuto fermarmi per meditare a quello che ho sentito uscire dalla mia bocca. Erano cose così profonde per me che non sapevo. E mi sono resa conto, ma questo è lo Spirito di Dio, non sono io. E allora ho saputo, ho ricevuto lo Spirito Santo, e da quel giorno in poi tutto è andato molto, molto più facile per me. Tutto. Quindi è vero, lo so che Dio vuole darci lo Spirito Santo più di quanto noi siamo disposti a riceverlo.
Amen, amen. Il Signore, guarda, questo è il messaggio che mi ha dato proprio adesso. Credete voi che io, uno che bussa alla porta ripetutamente, come quello del pane, mi serve del pane, mi sono a letto con mia moglie, mio figlio, non mi scocciare. E Gesù ha detto... anche se non gli dai i pani perché il cuore è duro, però per via della sua insistenza e scocciatura, alla fine dice: guarda, faccio prima dargli il pane, così almeno dormo. Non credete che il Padre vostro darà quello che avete bisogno? E uno dice: ma io sono 10 anni che prego, fratello Giuseppe c'ha problemi di prostata, com'è non è guarito? È perché fratello Giuseppe non è il signor perfetto. Vedo gente guarita di prostata, io no, c'ho ancora qualche acciacco. E allora cosa vuol dire? Mi fermo, o c'ho problemi di prostata, o c'ho zoppo di una gamba, o sono cieco. E tu vai da cieco, vai da zoppo, vai come ti pare, e vedrai che Dio ti usa lo stesso.
Amen.
Quanti, ha visto mai i film di pirati che lì là, a posto della la mano c'hanno l'uncino?
Ah,
al posto della gamba un pezzo di legno. Abbiamo visto un film dei pirati, giusto?
Sì.
Come si chiamava il film che abbiamo visto? Seahawk.
Seahawk, sì.
Seahawk con Errol Flynn. Mm-hmm. Qui stiamo vedendo ogni tanto dei film in bianco e nero vecchi, perché i film moderni che fanno, la stragrande maggioranza sono come le chiese dell'Odissea, non valgono niente, sono tutto americanismo, sozzuraismo.
Tutto orgoglio.
I figli che sputano in faccia ai genitori, che vuol vedere film così? Io non voglio, mi piace essere sputato in faccia ai miei figli, ho dei figli meravigliosi e voglio che imparino valori. Tu vedi questi film vecchi dove c'è la cavalleria ancora, l'onore,
sì. Sai,
questo in costume 1600, le storie del Rinascimento, bellissime.
C'è sempre il bene che vince alla fine.
Che l'uomo corteggia la ragazza con i fiori. Hai visto il pirata, la ragazza raccoglieva i fiori perché veniva il pirata, sì. E lei era innamorata del pirata, bellissima, storie,
sì,
bellissime,
sì. No, ma è vero.
Sono storie, possono essere anche, come ti pare, favole, anche se molte ci sono cose,
no, ma è
vere,
bello, è bello.
Però impari la cavalleria, impari l'educazione, oggi, monnezza di Hollywood.
Nei film di oggi saltano il letto dal primo incontro, e quello è educazione.
Come?
Nei film di oggi si salta nel letto al primo incontro, ed certo. È quello educare i figli?
A volte siamo lì che andiamo in qualche posto a prendere un caffè qua e là, e ci sono queste televisioni accese, telenovele eccetera, che stiamo mica a riguardare. Però vedi, c'è questo che adesso è in camera da letto con uno, poi in camera da letto con un altro. Praticamente non è telenovela, è tele e scuola, tele adulterio.
Sì, e poi quando siamo fuori in un negozio, vedi la TV, ci sono film con due donne che si baciano, c'è omosessualità anche negli autobus quando mettono i film. Quindi nel mondo, se sì. Guardi i film, è veramente contaminato.
E qui non è come l'Occidente. E qui già si respira, non è troppo, non è asfissiante, sta arrivando l'asfissia, però qui ci si riesce a difendere ancora. Nell'Occidente non so che ci fate voi lì. Allora, la depressione, cerchiamo di concludere, Angela, taglia corta che tu ti stai dilungando,
okay,
troppo.
Va bene,
cioè.
Va bene.
Allora, Angela non ha bisogno di debolazione che già c'è qui. Allora, cadere alla depressione è una scelta, dicevo, come adulterio, omosessualità, fornicazione, come qualsiasi peccato. Guarda, vai da Giacomo, vai dal fratello di Gesù, Giacomo 1,13, guarda. Gesù aveva un fratello in gamba, non era Dio né niente, però era vescovo, è diventato vescovo di Gerusalemme. E il fratello di Gesù ha detto, Giacomo 1,13 al 15, cosa dice?
Nessuno quando è tentato dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato del male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte.
Quindi, come vedete qui, io ho studiato questo passaggio, qui i passi elencati sono 6. semplici quanto infernali, e sono concupiscenza che guida alla seduzione, che guida alla concezione, che guida al parto, che guida al peccato, che guida alla morte. Va bene, Giacomo 1, 13 e 15. Qui c'è tutto il passaggio del diavolo. Ok? Dio benedica il fratello di Gesù, qua Giacomo, la propria azzeccata. Quindi vale la pena ripassare questi passi satanici, no? Chi non vuole cadere nella trappola. Allora, il primo passo, concupiscenza, cos'è? Desiderio, attrazione peccaminosa per cose che non sono da Dio. La vecchia storia del frutto proibito del giardino. Concupiscenza, desiderio per cose sbagliate, la donna di un altro, l'uomo di un altro. Va bene? Mm-hmm. Quindi quando desideri, può essere una donna, può essere un oggetto, può essere soldi, può essere un'eredità, quello che ti pare. Poi entra il passo seguente, la seduzione. Cos'è la seduzione? Attrazione, la legge d'attrazione che si dice oggi. La seduzione è l'attrazione ai desideri del diavolo per cose che non vengono resistite. Quindi se non resiste, queste cose verranno, terzo passo, concepite.
Sì.
A questo punto, una volta che il peccato è concepito, che peccato cos'è? Un seme spirituale, no? Mm-hmm. Così come la parola di Dio è un seme spirituale, che è così che Maria ha concepito, con la parola, no? Il seme di Dio e la parola di Dio è un seme, così anche il diavolo ha i suoi semi, che se non vengono resistiti, vengono concepiti, va bene? Dopo che vengono concepiti, non devi neanche aspettare 9 mesi, puoi aspettare anche 9 secondi, 9 minuti, partorisce il peccato. Ecco che nasce il diavoletto, okay? Va bene? E quindi, ossia, mettiamo in pratica ciò che il diavolo ci guida a fare. Come il fratello di Gesù, Giacomo, dice, il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Capisci? Mentre il seme di Dio produce la vita, mm-hmm. il seme del diavolo produce la morte.
Sì.
Ci siamo?
Sì, quindi,
e con questo concludo. Fratellini, cercate di capire bene queste cose, perché ci sono fratelli che ci seguono, tristemente non le hanno capite ancora. Se non gli ascoltare internet, tutte le cretinaggini che il diavolo dice, falsi fratelli e diavoletti veri, va bene, e i laudiciani che sono gelosissimi, offesissimi, che dice, noi non ci scrivono, loro sai cosa dicono? Non siamo scaldapanche. Perché le scaldate le panche, scusa se non siete scaldapanche. Noi no, le nostre chiese non sono catapecchie, dicono. Ma se la Bibbia dice che Atti 7,48 l'Altissimo non abita in templi fatti, quindi siete in case sbagliate. E allora non ascoltate queste frottole internet, studiate la Bibbia, studiate il Vangelo, sfido che siete depressi, per forza che siete confusi. Quindi è venuto come questa povera disgraziata di Gela, è avvenuto che questa gente cade nella depressione. E abbiamo nella Chiesa fratelli un po' depressi, per questo che stamattina parliamo, non ascoltate le cose negative del diavolo, concentratevi su Gesù. Io, se volete prendere esempio da me, anche piccolo, io non seguo queste cretinaggie su internet, perché ci sono milioni di diavoli su internet. Concentratevi sulla Bibbia. Quando il Signore ti dice... questa è la mia strada, questa è la mia chiesa, questo è il mio cammino. Il resto, Gesù dice, attenzione al lievito dei farisei. Quindi in collegamento col messaggio della depressione di oggi voglio dirvi questo. Non andate a seguire 100 diverse strade su internet che vi perdete. Seguite una strada, internet o no. E Gesù, il Vangelo, la Bibbia, la predicazione. Poi se il Signore vi mostra di farlo insieme a noi, siete benvenuti. Se no trovate un predicatore meglio di me, che ce ne sono parecchi, più dolce di me, ce ne sono parecchissimi, più, come si dice, educato di me, nessuna fatica a trovarli, e seguiteli. Va bene, non stiamo cercando di costruire una grande chiesa, qua. No, vogliamo piccola, vogliamo 12, va bene, Gesù più di 12, anzi 11 non ci è riuscito. Posso io avere più fede di Gesù? No? Queste chiese con 100, 200, 1000, 2000 sono chiese morte. Non puoi avere una chiesa con 2000, cioè, 1000 oppure 800 o 300, come fai? Non li conosci neanche. Come fai a mangiare insieme? Gesù mangiava insieme con i suoi. Quindi la vera chiesa sono comunità, dove i fratelli mangiano insieme, si amano, si aiutano, il fratello gli manca del pane, pronto, gli manca una coperta, eccola, una sorella là che fa freddo, qui c'è una stufetta, toh, accendila, ti scaldi. Qui nella zona lo facciamo sempre. Va bene? ma una chiesa di centinaio, quella è un'istituzione, è un museo. D'accordo, fratelli? Concentrate su Gesù e non perdete tempo col mondo. Gesù ha detto, guardate la scrittura, guardatevi dal lievito dei farisei. Vabbè, grazie, dimmi Gesù. Da chi ti fai lievitare, ti dirò chi sei. Angela, io avrei finito, quindi okay. Questa povera disgraziata di Gela che ha avvelenato le due figlie, cercato di suicidarsi, è avvenuto perché questa qui non ha seguito i consigli che io ho dato in piccolo, ma il Signore sta dando. Sono del Signore, non è che frate Giuseppe qua e là, sono scritture, queste scritture non sono mie. Il messaggio che ho dato, i messaggi parecchi, sono tutti basati sulle scritture, va bene? E che il diavolo mi dica che non è vero. Sono basati sulle scritture, è un messaggio del Signore per uscire dalla depressione e per non avvelenare i figli come questa disgraziata ha fatto. E preghiamo per lei che si possa salvare. Poveraccia.
Amen.
Capito come ha fatto? Si è suicidata. Ha tentato di suicidarsi, perché... Che quando fai una cosa simile, dice solo, oh, adesso c'ho la soluzione, io li uccido e poi soluzione, mi suicido. Ti sveglierai all'inferno dell'Hades. L'Hades è un inferno, l'ha detto Gesù, una specie di inferno l'Hades. Ha detto Gesù. In Luca, Angela?
16.
Cosa ha detto il ricco che si godeva la vita?
Che sta soffrendo.
In questa fiamma.
Sì. Sta soffrendo in fiamma e stava chiedendo acqua.
Ecco, non è il lago di fuoco, è una fiamma simbolica, che non, però non c'è acqua. È un posto, infatti, persone cristiane hanno fatto testimonianze che sono morte, sono passate per là, e hanno detto è un luogo terribile, demoni dappertutto, e non c'è acqua da bere. Questa donna sarebbe svegliata lì, le bambine in cielo. Angelina,
sì.
Io mi fermerei.
Ok, allora possiamo andare al prossimo soggetto, ma sempre dopo una canzone, va bene?
Va bene, cosa ci canti?
È una canzone, non lo so se questo è il titolo, ma a me è scritto Romani 8:28.
Questo è il titolo. E fratelli, scriveteci due righe e mandateci i vostri commenti per cortesia. Gloria a Dio, amen.
Allora, Romani 8:28, una bella canzone che mostra che tutte le cose operano per il nostro bene. Anche dalla depressione, se noi camminiamo nella parola, nel consiglio di Dio, alla fine Dio porterà fuori solo cose belle e buone che potranno dare testimonianza agli altri e gloria a Dio.
Dentro di me cercavo risposte senza un perché, della tua compassione dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo il mio Dio dov'è. Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il mia gridavo a te ed il tuo intervento imploravo io. Restavo in silenzio davanti a te e la tua risposta aspettavo in me. Che bello sentire la tua voce, oh Dio. Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai che tutto coopera al bene, che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano.
ti ha cercato il cuore mio per parlarti di me. Quante prove, quante notti a chiedermi perché. Un giorno piove, l'altro soffro per amore. Il sole mio dov'è? Il gigante mi affronta, ma non ho la fionda. La fede mia non c'è. Se cade una foglia, comincio a tremare. Non riesco a stare senza te. No padre, no, non lo farò, non taglierò questo albero. Io fiorirò, sarà ancora primavera, sarà ancora primavera. Non lo farò, non taglierò questo albero. Io fiorirò. Il gigante mi affronta e affronta.